ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Buon pomeriggio da Massimo Ferro e benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30, con replica il lunedì mattina a partire dalle 11.30. Questa è la seconda puntata della nuova stagione, la quarta, e come tutti i precedenti appuntamenti relativi a questo programma, già da domani dovreste trovare anche il podcast naturalmente sul nostro sito, che ha come indirizzo, lo ricordo, webradio.admr-chiari.it. Come preannunciato 7 giorni fa, oggi finalmente avremo di nuovo un ospite e si tratterà di Paolo Gerbella, autore di un eccellente album dedicato al grande cantautore cuneese Gian Maria Testa, scomparso prematuramente nel 2016 all'età di 57 anni, lasciandoci in eredità una dozzina di album, 2 dei quali peraltro pubblicati postumi. Schiena dritta per Gian Maria Testa però non è il solito disco con una serie di canzoni riprese dal repertorio dell'artista a cui rendere omaggio, ma contiene esclusivamente nuove composizioni originali firmate dallo stesso Gerbella e ispirate ad alcuni racconti brevi del giornalista e scrittore Guido Festinese, corredati peraltro dalle belle fotografie in bianco e nero di Maurizio Lo Giacco. Per tale motivo anche loro, insieme al cantautore genovese, sono indicati come titolari dell'album, che dunque consiste in un CD con 11 tracce e un pregevole libretto, come del resto è consuetudine nella stragrande maggioranza dei prodotti pubblicati dalla Squilibri di Roma, a cui ancora una volta va un plauso per questo particolare progetto. Paolo oggi ci racconterà dunque la genesi e il contenuto di questo lavoro e, se il tempo me lo concederà, non avendolo mai avuto come ospite nei miei programmi precedentemente, intendo approfittarne per chiedergli qualcosa anche sul suo passato artistico, che finora ha fruttato altri 3 album di notevole qualità, uno dei quali dedicato al grande poeta Dino Campana. Per cominciare però, come al solito, partiamo con una canzone da schiena dritta per Gian Maria Testa. Molte altre le ascolteremo poi nel corso dell'intervista, ma quella che ho scelto si intitola Denso e con questa vi auguro buon ascolto.
Resta poco, veloce come il vento, arriva la sorpresa, la scelta d'ogni giorno, affidi alla memoria i suoni e le parole, alla sapienza, al gusto di un abito migliore, eserciti che passano veloci, prigionieri senza terra, pace che non basta, passo che non teme le cadenze. Per ogni nuova guerra, nuove distanze. Di tutto resta poco, del fiato il suo fumetto, un bacio di nascosto, qualcosa di non detto, un sì a denti stretti, un no senza spiegare, di tutto resta il gesto del molto suo mancare. Ah, che densità questa malinconia, questo vento che passa e non sai che sia. Ah, che compassione saper capire ed ascoltare cosa resta nascosto, cosa si fa aspettare. Resta poco, si dice l'essenza, spremere la vita per quel tanto di speranza, graffi sulle braccia, sangue che raggela, chi non si riconosce nasconde la sua pena. Se la fantasia chiede la strada, lasciala passare, potrebbe ritornare la luce di un momento e il lampo che illumina la stanza dentro un temporale. Ah, che densità questa malinconia, questo vento che passa e non sai che sia. Ah, che compassione saper capire ed ascoltare cosa resta nascosto, cosa si fa aspettare.
Ciao Paolo, grazie per essere con noi oggi e benvenuto a Folk Beat.
Ciao Massimo e a tutti gli ascoltatori.
Allora, io so che tu hai già un passato piuttosto considerevole alle spalle, perché hai già fatto 4 dischi, insomma scrivi praticamente da sempre e canti anche da parecchi anni. Però dato che è la prima volta che sei il mio ospite, e questo è strano proprio perché comunque io ho avuto la possibilità di accedere anche a quasi tutti i tuoi lavori precedenti, mi piacerebbe se ci raccontassi qualcosa di te prima di parlare del tuo ultimo album dedicato a Gianmaria Testa.
Guarda, sarò brevissimo. Io ho iniziato la mia carriera tardi, alle soglie dei 50 anni, quindi sono un po' anomalo. Fino allora ho fatto tutt'altro, proprio un lavoro normale, più o meno importante, ma un lavoro normale. Però la passione della canzone, della musica c'è sempre stata, sino a che ho deciso di cambiare radicalmente vita e dedicarmi a questo. E quindi negli ultimi 10 anni ho fatto questi 4 dischi, 2 libri, una commedia scritta e pubblicata e messa in scena, e ho fatto il blogger, ho lavorato in qualche radio, e insomma tutte cose che hanno a che fare con la parola e con la scrittura. E quindi piano piano ho cominciato il mio percorso, un po' anomalo, perché iniziando a quell'età lì chiaramente è tutto molto più complesso, però devo dire mi sento molto soddisfatto, anche perché mi piace lavorare su concetti che amo. Quindi in particolare concept album, quindi ho sempre delle tematiche precise da trattare. I 4 dischi vanno in quella direzione, che vanno dal cambiamento alla storia di Dino Campana, alla storia di un importante sciopero di Genova che ha scaturito la nascita del movimento sindacale nel Novecento, fino all'ultimo su Gianmaria Testa.
Ecco, mi piacerebbe poi parlare un po' delle cose che hai fatto e anche dei tuoi vecchi dischi, per esempio quello dedicato a Dino Campana, che mi sembra forse il più interessante dei 4 insieme naturalmente a questo dedicato a Gianmaria Testa. Però Cominciamo proprio dalla fine, cioè da schiena dritta, e sebbene possa sembrare banale, vorrei che ci spiegassi il titolo. È una delle cose che Guido Festinese fa peraltro nel primissimo dei racconti che corredano questo album e che in pratica fanno da preludio ogni canzone. Però per chi ancora non ha il CD sarebbe bello che fossi tu a raccontarci il perché di questo titolo.
Sì, allora, è un lavoro interessante e composito, come dico sempre, perché tutto nasce da un'intuizione di Guido Festinese, che di Gian Maria era amico fraterno. E dopo la morte di Gian Maria, Guido, un po' per affetto, per amicizia, per sfogo, chiamalo come vuoi, ha iniziato a tracciare su carta, quindi a scrivere, delle caratteristiche, a parlare dell'uomo, non tanto dell'artista, ma dell'uomo, della persona, della grandezza di questa persona. Finché poi nel 2020, d'estate, un giorno Guido mi chiama, mi dice, ci conosciamo da un po' di tempo, mi dice, senti, io ho scritto ste cose, mi dà dei fogli con due o tre racconti, e mi dice, non è che hai voglia di tirarci su una canzone? E io prendo questi fogli, comincio a leggerli e dico, la faccia di una canzone. E allora è iniziato un processo divertente, simpatico e molto creativo, dove di volta in volta Guido mi mandava dei racconti nuovi, io li elaboravo, gli facevo miei e davo il mio punto di vista scrivendo una canzone che avesse un senso su quel racconto. E via via così siamo arrivati a scrivere tutte le canzoni, 11 canzoni. Dopodiché nel mentre, anzi, si è unito un altro nostro amico che è Maurizio Loggiacco, che è un imprenditore ma è anche soprattutto un bravissimo fotografo, come a me definisce lui, di strada, nel senso che uno che va a cogliere i dettagli, ha delle foto molto artistiche. E partendo dai racconti di Guido, dalle mie canzoni, si è lasciato a sua volta trascinare ed ispirare e ha scattato centinaia di fotografie, che poi nello spettacolo dal vivo ci sono tutte. E nel disco, nel cofanetto, si trovano appunto i racconti di Guido, le mie canzoni e alcune foto di Maurizio, che sono una decina di foto abbastanza rappresentative.
Infatti sulla copertina non c'è soltanto il tuo nome, ma proprio tutti e tre i nomi, quindi come dicevi tu è un lavoro comunque che voi considerate collettivo, non di un singolo cantautore.
No, no, assolutamente collettivo, e ti dico di più, infatti ci piace ogni tanto scherzando, diciamo che sono tre teste per testa, perché abbiamo davvero ciascuno messo qualcosa. In quello che noi definiamo, ci permettiamo davvero di considerare un vero tributo, che in un periodo dove questo termine tributo è un po' abusato, per camuffarlo sotto delle cover che si fanno anche in maniera un po' speculare, noi invece abbiamo fatto veramente un tributo vero, perché abbiamo analizzato la persona prima di tutto, non siamo entrati più di tanto nella situazione artistica, perché se uno vuole ascoltare le canzoni di Gian Maria esiste una discografia, è acquistabile e sono dei dischi meravigliosi tra l'altro. Qui abbiamo voluto mettere ciascuno la nostra sensibilità, la propria arte, la propria capacità, e crediamo di aver fatto un lavoro, insomma, bello.
Certamente.
Ci piace, siamo molto felici. Per risponderti alla domanda iniziale, come esce il titolo, all'interno del cofanetto c'è un racconto di Guido che si chiama appunto Schiena Dritta, dove Guido scrive, e quindi riferendosi chiaramente a Gian Maria, dice: un uomo con la schiena dritta non è un tronco disseccato, è un uomo che si sa chinare per accarezzare un cane, un bambino, un gatto. Un uomo che si sa chinare riduce il precipizio dell'altezza al colpo d'occhio circoscritto che hanno le creature più piccole. Gian Maria Testa era un uomo con la schiena dritta. Quindi il titolo nasce da questa intuizione di Guido.
Ho bisogno della luce, delle fronde nel vento, di un infinito guardare, dell'istante iniziale che precede il movimento, che spiega l'istante a misura degli occhi, a misura del tempo. Ho bisogno di voci e di pochi rumori, di parole limate, di aggettivi sentiti e di calli alle dita che accompagnano lievi ogni suono di corda, ogni suono che arriva. Come scirocco sfacciato sulla cima dei rami, sentimenti in tempesta come onde del mare, che lasciano liberi come gli alberi di canto. Come scirocco sfacciato sulla cima dei rami, sentimenti in tempesta come onde del mare che lasciano liberi come gli alberi di canto. Chissà se son libero come gli alberi di canto. Chi riesce a vedere sa guardare lontano, sapere ascoltare, scoprire il tacere, aver cura d'accogliere ciò che bussa nel cuore, trovar tempo per ridere del buon umore. T'ho veduta allo specchio guardarti la schiena, t'ho perduta in un giorno tra la nebbia e la sera, giocatori d'azzardo con le carte segnate sanno bene che vincere è un racconto truccato. Come scirocco sfacciato sulla cima dei rami, sentimenti in tempesta come onde del mare che lasciano liberi come gli alberi di canto. Come scirocco sfacciato sulla cima dei rami, sentimenti in tempesta come onde del mare che lasciano liberi come gli alberi di canto. Chissà se son libero come gli alberi di canto. M'han detto sei libero. Gli alberi di canto.
Dunque, in pratica, Guido Festinese ha scritto dei brevi racconti a cui tu poi ti sei ispirato per elaborare delle canzoni, ma immagino che non sia stato un procedimento tanto facile comunque.
Beh, no, non lo è mai. Cioè, se si vuol fare una cosa non banale c'è sempre tanto lavoro, chiaramente. Però devo dirti la verità, è nato tanto una sintonia tra di noi, perché nessuno ha messo becco nel lavoro dell'altro, no? Questa è la cosa importante, ci siamo sentiti liberi ciascuno di esprimere quello che sentivamo. E quindi è venuto tutto abbastanza naturale, le canzoni sono uscite mano a mano, col tempo che ci è voluto, alla fine poi ci abbiamo messo tra tutto un anno per scrivere tutto, per fare tutte le cose per bene, perché poi le canzoni ce n'era anche qualcuna di più, ma poi abbiamo fatto delle scelte. Quindi no, devo dire, è un lavoro di gruppo perfetto che ha favorito anche la nascita di un'amicizia tra noi tre che non c'era prima, nel senso ci conoscevamo ma così superficialmente, e invece da quel momento è nata un'amicizia importante, bella, vera, e devo dire in questo senso, diciamo, Gianmaria ci ha un po' guidato, no? In qualche modo.
Ecco, per quanto riguarda la parte musicale, comunque questa è stata praticamente quasi tutta nelle tue mani, ma ho visto che comunque hai condiviso il lavoro con Rossano Villa,
sì.
A parte i testi e la musica che sono tutti tuoi, vero?
Sì, sì, tutto mio, musica e testi, ma Rossano con me, a parte, abbiamo fatto la direzione artistica insieme, poi Rossano è stata la parte fondamentale nella registrazione, essendo un grande fonico, un grande musicista. Ma c'è invece la figura, due figure che per me sono, ci tengo a parlare di loro, che sono due ragazzi giovanissimi, che sono Paolo Priolo e Giulio Fortunato, i quali invece hanno curato da un punto di vista tecnico gli arrangiamenti. Gli ho dato delle indicazioni che mi interessavano e poi loro stilisticamente, musicalmente hanno trovato che strumenti utilizzare, che suoni mettere. Io quello che gli avevo chiesto a loro, che non volevo tanti strumenti, volevo poca roba essenziale, ma che avesse tanta, si sentisse il legno, no? Per sì. Capire il calore della cosa. E devo dire che sono due ragazzi, uno di 27 e l'altro di 29 anni, giovanissimi, talenti incredibili, oltre che essere, prima di tutto, perché sennò non lavorerebbero con me, persone belle, belle proprio dentro, prima di tutto. E quindi con loro, con Paolo in particolare, Paolo Priolo è con me da una vita, lui ha iniziato a suonare con me che aveva 17 anni, era un bambino. Ed è un contrabbassista, veramente suona di tutto, a dire il vero, però diciamo che soprattutto suona il contrabbasso, basso elettrico, ed ha una sensibilità importante e ha fatto un lavoro stupendo. E poi abbiamo coinvolto Paolo Fresu.
Come siete riusciti ad arrivare a lui?
Guarda, molto semplicemente perché Guido lo conosce e gli ha chiesto, gli ha detto: guarda, stiamo facendo questo progetto su Gianmaria. Lui non ha fatto neanche finire la frase, gli ha detto: mandami quello che vuoi per Gianmaria, qualsiasi cosa.
Beh, tra l'altro loro avevano anche collaborato, mi sembra.
Sì, erano molto amici.
Sì, poi Guido oltretutto va detto che è un giornalista ormai di ampia fama, per cui è chiaro che la sua cerchia di conoscenze è decisamente notevole. Avete scelto giustamente, secondo me, un'intelaiatura quasi completamente acustica. È vero che c'è la batteria, ma giusto in qualche brano, poi c'è il contrabbasso, non ci sono tastiere e chitarre elettriche e soprattutto c'è tantissima fisarmonica.
Sì, sì, abbiamo fatto una scelta così. Guarda, la batteria è solo in due pezzi, in maniera molto marginale.
Sì.
Proprio perché l'idea è stata una dei miei input, che era quello che volevo veramente un suono tutto acustico, che fossero strumenti acustici che dessero tutto, anche il ritmo, anche proprio la parte ritmica arrivasse con le parole e con quel suono. E devo dire, sono stati bravi ragazzi, è stata buona l'idea. E sì, poi c'è la fisarmonica, c'è questo strumento particolare che si chiama Vibrandeon, che lo suona Cuglio, che è uno strumento a tasti a fiato molto particolare, che riproduce riproduce, anche se non lo è, il suono di un bandoneon.
Sì.
Invece si chiama Vibrandeon perché è a fiato in realtà, quindi quello che sembra un bandoneon in realtà è uno strumento a fiato che è molto particolare.
Suppongo che sia quello che ha usato su Ulisse, perché lì sembra una fisarmonica, ma soprattutto sembra quasi un'armonica a bocca.
Sì, sì, è quello, ed è uno strumento molto particolare che non conoscevo, me l'ha presentato appunto Julio, e devo dire sorprendente. E quindi, guarda, gli strumenti sono stati usati, chitarre acustiche, forse una classica una volta, forse, non
sì,
mi ricordo.
Mi pare in un brano, sì.
Il banjo, in alcuni punti, che tra l'altro con questa chitarrista straordinaria che è Laura Marsano, che ha suonato svariate cose, appunto il banjo, il mandolino. La chitarrista, lei è una chitarrista heavy metal, ma ha una sensibilità pazzesca, è bravissima. E quindi ci sono appunto alcune tracce leggere, ma di appoggio di piano, che l'ha fatto Rossano Villa. E poi c'è appunto vibrandeon, fisarmonica e ukulele accordato come la viola, per capirci. E poi basta, direi, non c'è altro.
Nel disco ci sono anche un paio di tracce molto scarne, per esempio Aurelio, dove c'è soltanto la chitarra, la fisarmonica e beh sì, poi anche un intervento della tromba.
E c'è anche lì in quella canzone, c'è una cosa che mi piace ricordare, c'è una pioggia torrenziale all'inizio e alla fine.
Sì.
E quella pioggia torrenziale ce l'ha mandata Paolo Fresu.
Ah.
Dicendoci: sono qui nel mio studio a casa a Bologna, sta diluviando, c'è questa pioggia pazzesca che mi ricorda Gianmaria. Se ci riuscite, mettetela da qualche parte, figurati. È stata un'invita nozze. Quindi è entrata ed è molto essenziale. Perché su Aurelio il testo è molto potente, io cerco sempre di tenere questo equilibrio. Da dove c'è ricchezza di diciamo, peso specifico sulle parole, cerco di tenere più leggero possibile sotto quello che è il suono, per dare valore alle parole. E quel suono deve marcare bene quei concetti che si stanno raccontando, e questo c'è un po' in tutte le canzoni, ma anche negli altri dischi.
Infatti mi sembra che sia, avendo riascoltato un po' quello che hai fatto in passato, mi sembra che sia una concezione che tu utilizzi quasi sempre in pratica.
Cosa racconterò di te a chi oggi è i tuoi anni, quelli scritti con lettere antiche su un bianco disfatto, dal tempo che fugge. Confonde memorie e ricordi come abiti vecchi, adattabili a mode distratte. E che dire di questo cielo, questa terra qui intorno, i sentieri di pace van tenuti puliti dall'incuria dell'uomo, dal loro stesso destino. Vengo a scusarmi con te per non aver fatto molto o molto meno di te, che dalla foto mi guardi coi tuoi occhi alla vita, per sempre bambini che ho una corda al collo ha sospeso nel tempo. Cos'è che hai veduto? Qual è l'ultimo pensiero? Forse solo paura, l'incoscienza di un gesto gigante, una luce che si spegne davvero. Ogni volta torno qui con indosso i miei anni, tu sempre lo stesso sguardo a scivolarmi più accanto, perché sai, non è finita, qui fuori è tutto un inganno, si compiace la pace per nuove guerre, la tua fine per un atto dovuto. Allora sai che c'è, cosa rimane del tuo sguardo muto, queste lettere estinte dal tempo. Aurelio, contadino, libertà, 15 anni.
Senti, ma tu hai conosciuto però Gian Maria Testa, hai avuto modo di incontrarlo durante la sua vita?
No, o meglio, l'ho visto, gli ho stretto la mano un giorno, purtroppo era gli ultimi mesi della sua vita, ma in un'occasione pubblica gli ho stretto la mano, si sono salutati, ma no, non lo conoscevo. Mm. Però ho avuto modo poi dopo di conoscere Paola, Farinetti, ma direi che è come se lo conoscessi, perché Guido lo ha dipinto tanto bene in questi racconti, che è come se Gian Maria lo conoscessi da una vita, anche se in realtà non l'ho mai conosciuto.
Io ho avuto il piacere di incontrarlo al Club Tenco un po' di anni fa, l'ho anche intervistato, poi l'ho rivisto in una situazione strana, perché Era seduto a un tavolino in un bar all'aperto mentre si esibiva un cantautore, se ricordo, venezuelano, ma di cui non ricordo il nome. E io ho detto: ma quello è Gian Maria Testa. Mi sono avvicinato, abbiamo fatto due chiacchiere. Dopodiché lui è dovuto salire sul palco perché era ospite di quest'altro cantautore. E in entrambe le occasioni la sensazione che ne ho ricavato è che fosse una persona umile, modesta, molto riservata, molto quieta. Un profilo che mi sembra sia molto simile, se non del tutto uguale, a quello che traccia Guido Festinese nei suoi scritti, in cui riesce a descrivere Gian Maria Testa in maniera molto approfondita.
Sì, io da ascoltatore, perché poi ero un fan delle canzoni di Gian Maria, sono stato a vedere tanti suoi concerti, e mi ha dato sempre questa impressione. Proprio anche nel modo di scrivere, nella qualità di scrittura, nell'attenzione di come poneva le parole, che poi è una cosa che, per l'amor del cielo, senza voler fare assolutamente nessun raffronto, è una cosa che mi riconosco nel mio modo di scrivere, dedico molto tempo alla parola. E quello che poi emerge anche poi anche dai racconti, parlando con Guido anche in generale, così emerge questa figura umana di Gian Maria. Ma infatti no, questo nostro tributo ci tenevamo proprio che fosse un contributo alla persona, perché come ti dicevo prima, l'artista è immortale e la sua opera altrettanto, quindi ciascuno la può trovare. Io credo che il modo migliore per ricordare le canzoni di Gian Maria è comprare le canzoni cantate da Gian Maria, non le cover.
E questo è il motivo, come dicevi prima, per cui non avete fatto un album delle sue canzoni, come di solito succede nei dischi in tributo a qualcuno. Quello che stavi dicendo poco fa è riassunto in una cosa che credo siano parole proprio di Gian Maria Testa, cioè: io scrivo poco e con attenzione perché voglio essere certo che quanto scrivo oggi avrà un senso, una necessità anche tra 10-20 anni.
Sì, lo condivido in pieno. Io, guarda, non a caso questi giorni farò una replica del concerto di Dino Campana, quindi un disco che è uscito 10 anni fa, che mi permetto di dire, ma lo dicono anche chi l'ascolta, è un disco fresco, nuovo, è sempre uguale.
Sì.
E questo è il valore che si ha quando tu scrivi qualcosa facendo attenzione a quello che scrivi, cercando di usare anche un linguaggio, una terminologia, dei concetti, dei ragionamenti che possono essere un filino più universali nel tempo. E sono quelli che poi reggono. Infatti, come li chiama Guido, sono dei long seller, no? Canzoni che le puoi ascoltare, una canzone di Gian Maria la puoi ascoltare tra 50 anni e ti darà la stessa identica emozione come una di André, una di Guccini e via così.
Ecco, però quando si parla di musica, e questo soprattutto io trovo che valga per i tuoi dischi, quelli che ho ascoltato, 3 su 4, è molto importante anche l'intelaiatura musicale, cioè come si arrangiano, come si colorano, come si vestono i brani. Nei tuoi dischi non ci sono sintetizzatori, non ci sono batterie stravaganti, non ci sono effetti elettronici. Insomma, sono dischi che potrebbero veramente, e questo vale poi ovviamente anche per Gian Maria Testa, che in sostanza, come si suol dire, reggono benissimo il test del tempo.
Sì, sì, ma guarda, nelle mie intenzioni c'è esattamente questo, ma che poi è l'intenzione che ho nel momento in cui scrivo. Io normalmente quando scrivo, cioè non c'è una regola fissa, per l'amor del cielo, ma mi accorgo che parto sempre da un suono, più che ancora che da una nota, più ancora che da un accordo, parto da un suono, e quel suono mi deve evocare qualcosa. E quando le prime parole sono più vicino possibile all'evocazione che cerco da quel suono, la canzone nasce. E quindi sono legate strettamente, non a caso una canzone è fatta di parole e di musica. E non mi interessa minimamente sfruttare la moda del momento, no? Quindi i suoni del momento, ma usare i suoni che sono prima di tutto suonati, quindi che c'è un essere umano che suona uno strumento dietro, e soprattutto suoni che possono essere riconoscibili e che identifichino quella cosa che stai dicendo in quel momento, devono essere evocativi di quella frase, di quella parola, di quel gesto. Tanto è vero che, come mi facevi notare tu prima, comunque anche le mie canzoni raramente uso sempre la stessa tonalità, raramente uso gli stessi giri, modifico, perché ogni canzone ha la sua storia.
Certo.
E quel suono, con quella logica, e quel testo deve avere quel racconto lì, e non può essere sempre la stessa cosa, deve per forza mutare.
Questo mi fa aprire una parentesi, se me la concedi, perché sul termine cantautore ormai si sta dibattendo, e cantautore è diventato chiunque si scriva e canti le proprie canzoni, dunque i rapper, gli artisti pop, i gruppi di indie rock e così via. Io, e lo ripeto praticamente in ogni intervista, essendo cresciuto con i cantautori anglo-americani, continuo a pensare che il cantautore dovrebbe avere una certa, come si può dire, configurazione stilistica, anche musicale. Quindi, insomma, per intenderci, Springsteen è un artista rock che ha fatto anche alcune cose da cantautore, ma i cantautori per me sono Eric Anderson, Guy Clark, John Prine, Nick Drake, che so, Donovan, la prima Joni Mitchell, eccetera eccetera.
Ma guarda, sarà che forse siamo anche della stessa leva, quindi nasciamo dalla stessa mamma musicale, mettiamola così, quindi inevitabilmente noi che siamo nati a cavallo tra gli anni 60-70 è evidente che ci portiamo dietro quella traccia, e devo dire siamo stati fortunati da questo punto di vista. E poi è chiaro, poi ognuno porta avanti quello che è il suo desiderio, cioè nel senso, se vuoi un risultato efficace nel momento devi scrivere in un altro modo, e sapendo che magari c'è la volta che l'azzecchi e ti rimane il pezzo nella vita, ma più delle volte se vuoi colpire il pubblico del momento eccetera, e soprattutto vuoi colpirlo tutto al 100%, devi per forza usare degli stilemi alla moda, non c'è scampo.
Sì, però lo puoi fare se sei Lucio Battisti, e questo lo dice uno che non lo amava moltissimo, però non si può certo non riconoscere il talento e soprattutto la sua capacità unica, credo, di adattarsi al momento.
Assolutamente, ma è così. Però era anche nella sua epoca che conta questo aspetto.
Certo.
Però sì, però nella sua epoca lui aveva rotto un po' certi schemi, ma aveva un talento incredibile.
Prendi il treno e fuggi via. Dentro la valigia porta il necessario. Quello che ti basta, quello che resta, quello che non sai, quello che ti cambia. Bambino con il suo mondo intero, una madre stanca di cercar fortuna, ha un biglietto in tasca che li porta al mare e un silenzio in testa che non sa raccontare. Un uomo fiero nel suo cappello, con un gesto indica la direzione, ha un sorriso antico che non trattiene e una valigia di pelle nera stretta tra le dita. Tutti hanno qualcosa a cui pensare, un foglio per scrivere una storia normale. E lettori distratti dall'andare del treno sopra queste rotaie che sanno aspettare. Non si cambia niente che non si voglia cambiare. Siamo tutti un minuto di fiato che crediamo un respiro. Siamo occhi incollati dietro al finestrino, un identico sguardo, un sogno, un mattino. Scendi dal treno, aspetta. Scendi dal treno e cerca la tua direzione. Quello che ti basta, quello che resta, è una valigia aperta e abbandonarti al sole. Non si cambia niente che non si voglia cambiare. Siamo tutti un minuto di fiato che crediamo respiro. Siamo occhi incollati dietro a un finestrino, un identico sguardo, un sogno, un mattino.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
A proposito del cantautore, mi piace molto la definizione che tu dai di te stesso, cioè libero professionista della canzone.
Sì, sì, è proprio per giustificare la mia partita IVA. non so come definirmi. Io mi definisco cantautore, uno che scrive delle canzoni, e le scrivo sapendo di scrivere qualcosa che non è, o meglio, per me è per tutti, ma per tutti quelli che hanno voglia di entrarci.
Certo.
E quindi non necessariamente per tutti.
Senti, ma per fare questo disco ti è venuta mai in mente l'idea di cercare anche di ricalcare in qualche maniera stilisticamente il modo di scrivere di Gian Maria Testa, o hai cercato di essere più te stesso possibile?
Guarda, ti dico la verità, onestamente proverei un po' di vergogna a far l'imitazione e mi darebbe anche un po' fastidio. Certamente posso dirti che in alcuni pezzi, non tanto nella scrittura dei testi, ma in alcuni accorgimenti di arpeggio o di sulla chitarra, ho cercato di far ricordare qualcosa, quello sì, ma sul modo di scrivere no, sono stato assolutamente me stesso, non volevo minimamente fare il verso, ma perché poi bisogna essere capaci anche di farlo il verso, io non sono un buon imitatore, e quindi poi c'è l'influenza, io credo ci sia l'influenza, sì, quella c'è sempre, è inevitabile.
Certo.
Ma mi sembrava una cosa un po', come dire, un po' brutta anche quello di voler far l'imitazione, come dire, copiare anche lo stile di scrittura, mi sembra eccessivo. Ti dico, in una, forse due canzoni ho messo, credo, una nota che può assomigliare, può comunque far ricordare qualcosa dell'arpeggio che usava Gian Maria, ma credo una nota, forse due, non di più. Ma per il resto no, io scrivo così, è il mio modo di scrivere. Poi se hai ascoltato tutto il mio lavoro fino a oggi, vedrai che c'è un'evoluzione, come è giusto che ci sia, però più o meno il range è quello.
Certo, certo, è vero, devo dire che c'è molta omogeneità dal punto di vista formale e di scrittura nel tuo modo di lavorare, ma una cosa che mi ha però impressionato in questo disco è, per quanto riguarda gli scritti di Guido Festinese, che lui sì, parla molto dell'artista, dell'uomo, ma insiste molto sul concetto delle parole, del suo modo di saper usare le parole. Però secondo me Gian Maria Testa, e di questo non si dice nulla o quasi, è stato anche un fine tessitore di melodie.
Sì, guarda, lui aveva una tecnica, lo ascoltavo ancora ieri sera, e c'è una sua tecnica di sfiorare le corde con il popastrello del pollice, che gli invidio tantissimo, che ogni tanto ci provo ma non ci riesco. E lui aveva questa capacità, se ascolti le sue canzoni, i suoi dischi, la stragrande maggioranza sono fatte di due chitarre, un clarinetto, basta.
Sì.
E poi la sua voce, che era particolare, bella, sì, che te la ricordavi, insomma.
Certo.
Però il suo modo, la sua tecnica di suonare, lì, quello che dico sempre, anche parlavamo con un collega recentemente, sono tutte canzoni lentissime le sue. Eppure sembrano straordinariamente ritmiche, eppure sono lentissime, se puoi analizzarle tecnicamente, sono lentissime, c'è proprio una cura di quel tocco leggero che però è proporzionato a quello che sta dicendo, perché la frase è breve ma è piena, cioè tre parole ma che ogni singola parola è un'evocazione enorme, ti apre 100.000 mondi, e quello è stupendo, una cosa che ammiro tantissimo di Gian Maria. E che ammiro chi riesce a farla bene. Io già sono meno bravo, io uso già un po' più di parole tendenzialmente, ed è un esercizio che mi piacerebbe migliorare da questo punto di vista, perché la parola in sé ha un grande peso, un grande valore, perché proprio perché se usi la parola e non usi la parola di servizio, ma la parola la vai a ricercare, come faceva anche Gian Maria, cioè ti sforzi anche di trovare un sinonimo che abbia una valenza. La parola ti apre da sola già milioni di mondi, e allora a quel punto, se li sai appoggiare in maniera educata e intelligente, la musica ti dà, oltre a rimanere eterna nel tempo, ti apre davvero un sacco di mondi, ti permette di ascoltarla 100 volte e ogni volta trovare qualcosa di nuovo. E questa è la capacità di chi scrive. Gian Maria, devo dire, ne aveva tantissima.
Secondo me, se mi concedi, c'è un aggettivo che io credo tu e Gian Maria Testa condividiate per quanto riguarda le vostre canzoni e la vostra musica. Cioè, se dovessi usare un solo aggettivo, io userei questo e spero che ti piaccia. Gentile.
Sì, ti ringrazio, mi onora. Io sono amico della gentilezza, perché penso ce ne sia sempre meno, e anzi, spesso viene scambiata per debolezza. Invece la gentilezza è fondamentale. E cercare di appoggiare le parole in modo gentile è anche un riguardo nei confronti dell'ascoltatore.
Ci sono anche altri due temi, secondo me, in cui Guido insiste, lo chiamo come se fosse un nemico, ma in realtà l'ho visto forse una volta al Tenco e ci siamo solo stretti la mano e basta, e in cui insiste molto comunque nei suoi brevi racconti, o comunque a cui di frequente fa riferimento, e sono il lavoro di ferroviere, o meglio di capostazione, che Gian Maria Testa svolgeva prima di diventare un artista a tempo pieno, e poi il viaggio. Sono due temi che ho trovato molto ricorrenti, sei d'accordo?
Sì, sì, ma difatti ti dico la verità, non è un mistero. Io ho seguito esattamente la logica del viaggio. Se poi segui un po' il senso dei racconti e il senso anche delle canzoni, a parte che c'è una canzone proprio che parla letteralmente di viaggio, di treno,
sì.
Cioè, il treno e il viaggio sono molto presenti, ed è voluto, perché comunque è dedicato a Gian Maria questo disco, e quindi viaggio e treni e stazioni sono tre aspetti che lo riguardavano tantissimo, e quindi ho giocato su questo aspetto qua, nel senso ho costruito le canzoni partendo da questa logica qui, e ogni canzone vuole avere questo afflato del viaggio. E Gian Maria sul viaggio ci lavorava tanto, ma forse perché lui era innamorato del suo lavoro di ferroviere, perché ha dovuto lasciare suo malgrado, era molto dispiaciuto quando ha dovuto lasciarlo, perché alla fine il ferroviere ha detto sì, ok, però non puoi andare avanti a permessi. E tristemente, lui con malincuore ha lasciato un lavoro che amava tantissimo, tantissimo.
Un viaggio si spiega viaggiando, nessuna terra un punto d'arrivo, solo tu puoi cambiare i confini delle tue distanze. Sono mari e onde infinite, magna sbandierare un saluto, la zavorra e i ricordi da cui non sei mai partito. Sentieri del cuore inesplorati dalla forza del vento, semantica del cosmo di cui scopri l'accento. Qualcosa da catalogare alla voce esperienza. Fa del tempo un concetto abusato, senza memoria. valutato con occhi di ghiaccio ogni sguardo pompiere. Ho indossato un sorriso infuocato da giorni di sole. Di tornare ho fatto promessa come si usa di fare. Ti ho detto è tempo che la voce di dentro si faccia canzone. E come acrobata su fili di lana in coni di luce. Con la paura e il bisogno di stupir la scena. Ho preso posto su questo treno balera. E ai passi di tango anteposto passi d'attesa. Sono mattine per anime inquiete e notti mute. Isole in cui vorresti anche morire, angoli sicuri per stare a guardare, finché più niente possa credersi migliore. Non è il tempo che passa, siamo noi a ricominciare, non è il mondo a chiedere prezzi da pagare. Ogni ritorno è un cane che abbaia alla porta, scodinzolando il presente della tua storia. E come acrobata su fili di lana in coni di luce, con la paura e il bisogno di stupir la scena, ho preso posto su questo treno balera. E ai passi di tango anteposto passi d'attesa. Come acrobata su fili di lana in coni di luce, con la paura e il bisogno di stupir la scena, ho preso posto su questo treno balera. E ai passi di tango anteposto passi d'attesa. E ai passi di tango anteposto passi d'attesa. E ai passi di tango anteposto passi d'attesa. E ai passi di tango anteposto passi d'attesa.
Io ti ringrazio per aver fatto questo disco, perché mi sembra, è una mia sensazione, ben inteso, che a parte il fatto che sia uscito, credo nel 2019, un album di inediti prezioso, se ricordo bene, sentito Lava Così, ci si sia un po' dimenticati di Gian Maria Testa ultimamente, mentre di altri artisti, per esempio De André, Pino Daniele, Rino Gaetano, si continua a parlarne come dei numi tutelari della musica italiana. Mi sembra che di Gian Maria Testa si parli poco oggi, troppo poco comunque.
Ma non lo so, sì, probabile. Io credo che però, cerco di trovare le parole esatte per noi. Allora, c'è un confine, secondo me, tra quello che può essere poi un, non vorrei usare un termine sbagliato, un... Adesso tengo un termine probabilmente sbagliato e mi scuso in partenza. Diciamo un confine che passa dallo speculativo al conservativo, laddove il conservativo è onorare la memoria di una persona, di un artista, lasciando che chi lo ha amato e lo ama se lo porti dietro e faccia un passaparola. Del resto anche la carriera di Gian Maria, se ci vai a vedere, non è stata una carriera tra virgolette mainstream, è sempre stata una carriera di passaparola. Lui si è mosso lentamente, tant'è vero che lui è arrivato in Italia cioè dopo rispetto al successo che ha avuto in Francia,
sì.
E questo te la dice lunga. Però quando è arrivato l'ha fatto in punta di piedi, certamente la stampa l'ha notato, ha avuto delle occasioni belle importanti, ci mancherebbe, ma non ha mai avuto quella notorietà televisiva di mainstream, come si usa dire oggi. Ha sempre coltivato il suo pubblico, che mano a mano è sempre cresciuto, che a sua volta contaminava altri. Io ne sono uno di quelli. Io ho conosciuto Gianmaria nel 1998, perché un giorno abitavo a Milano, all'epoca facevo una tutt'altra vita. Un amico di Bergamo mi chiama e mi dice: stasera ti passa a prendere, andiamo a Torino. Dico: perché? Devi sentire sto cantautore. Vabbè, andiamo a Torino. Io ignoravo chi andasse a vedere. È un concerto di Gianmaria Testa, e da lì sono rimasto folgorato. Quindi c'è questo concetto di passaparola che va oltre quello che è il mainstream, quindi non ha mai avuto questa contaminazione mediatica, e anche adesso che non c'è più continua a stare su questo cliché. E credo che sia anche, e rispetto a questa cosa e lo trovo molto bella, opera anche di chi ancora detiene i suoi diritti e la sua storia, di non far diventare, cioè di non usurpare troppo questa sua vita artistica. Chi lo vuole scoprire lo scopre, e credo che sia bellissimo così.
Mi trovi completamente d'accordo, al 100%, assolutamente.
Ho fatto un ragionamento sul filo del rasoio per non offendere nessuno.
Senti, io mi permetto una digressione parlando di memoria, perché vorrei che ricordassi due straordinarie persone che entrambi abbiamo conosciuto molto bene e che purtroppo in tempi diversi ci hanno lasciato. La prima è la tua concittadina Roberta Aloisio, che è stata una grandissima cantante, ma per me anche e soprattutto una carissima amica. Tu hai contribuito a un disco, Anima Antiga, che lei avrebbe dovuto portare a termine, ma non è riuscita a farlo perché purtroppo non ne ha avuto il tempo. Immagino che per te sia stata un'emozione fortissima.
Sì, tocca il nervo scoperto, Roberta.
Ecco, scusa, volevo aggiungere che lo spunto per questa riflessione, chiamiamola così, sì, mi è stato offerto da un tuo recente post su Facebook che ho apprezzato molto.
Vedi, è poi il tema di prima, di non speculare sulle memorie. In quel disco lì è un disco dove c'è un'unica canzone inedita, che è Anima Antiga, che l'ho scritta io, perché Roberta me l'ha chiesta espressamente. Io con Roberta avevo un rapporto d'amicizia bello, anche se non arrivava da lontano, ci avevamo conosciuti bene negli ultimi due o tre anni prima della sua morte, ma è nata veramente un'amicizia bella, intensa, di scambio, di importante. Lei aveva molta stima di me, io altrettanta di lei, anche di più, la sua fama la precedeva. E devo dire, Roberta per me è stata anche una grande insegnante di ciò che è il mondo artistico. No? Lei usava una frase un po' ironica per dire la difficoltà di questo lavoro. Diceva: ah, questa meravigliosa vita d'artista. Che era ironica, perché certo, faceva una fatica bestiale, come tutti noi, una fatica bestiale per tentare di, non ti dico di vivere, ma di sopravvivere, facendo le cose anche belle, no? E lei di cose belle ne faceva tante, e si massacrava proprio per cercare di fare.
Sì, è vero.
E in questo ci aveva trovati molto bene, quindi da dove ho potuto l'ho aiutata. E quando mi ha parlato di questo progetto di Anima Antiga, io l'ho aiutata inizialmente in una cosa che lei ha dovuto accettare, ma faceva fatica a pensarla, no? Che è quella del crowdfunding, per trovare delle risorse per fare. Io mi sono occupato io del crowdfunding, io ho detto: guarda, me ne occupo io, tu non ti preoccupare. E quindi tutti i giorni ho sbattermi a scrivere cose, cercando materiale, che è un lavoro devastante, no? Dal punto di vista emotivo e fisico anche. E poi un giorno mi chiede se, dice, mi piacerebbe una canzone che facesse un po' da legante a questo disco, fosse un inno, no? Allora mi sono fatto un po' raccontare cosa voleva, ed è uscita Anima Antiga, questa canzone che le piaceva moltissimo e che purtroppo ha potuto cantare solo un pezzo, perché purtroppo doveva registrare la seconda parte il giorno dopo, ma il giorno dopo se n'è andata, e quindi l'ho registrata poi io la voce, ed è stata un'emozione piuttosto potente.
Immagino.
Perché poi non l'ho fatta proprio, era passato già qualche mese, e cioè, ti metti in quel momento lì, sei in studio, ti metti le cuffie, la canzone scorre, senti che la frase prima della tua è la sua voce, insomma, non è facile.
Non è facile. Io l'anno scorso ho trasmesso, in occasione di uno spettacolo che Giampiero, suo fratello, ha messo in piedi proprio per ricordare lei, ho ritrasmesso un'intervista che avevo fatto diversi anni fa a Roberta in studio, e ti garantisco che è stata una cosa molto forte e molto intensa.
Da questo soffitto di tela vi guardo aspettare, le teste piegate, lo sguardo curioso,
e tutta quest'aria tra i vostri occhi ed i miei è il campo di grano che aspetta la falce come stimma di zafferano in mani gentili, accarezzata dal gesto paziente che reciderà, attesa del tempo preciso per cominciare, che sa splendergli tutta la forza che ha. Avvicino le mani alla fune, compresa decisa, richiamo il respiro alla bocca come un bacio sperato, il silenzio un amico con parole sottili e la luce negli occhi e il mare nel quale nuotare. La rete è un punto confuso al di sotto dei piedi, ricompensa bersaglio, pensiero che arriverà alla fine dell'ultimo salto fuori dal mare, masticando tutto l'ossigeno con avidità. Adesso le teste guardano molto più in basso, agitate dentro un applauso che sa di conforto, di aria, vento, sogni interrotti, memoria narrabile alla bisogna, e resto ancora un momento e poi è tempo di andare, c'è sempre un altro spettacolo da cominciare, come parole cercate spulciate all'essenziale, d'ogni salto mortale conta sempre il finale. Ma vado via, però ogni volta ritorno a ricercare in silenzio il gesto che saprà riconciliarmi all'incanto, riconciliarmi all'incanto, riconciliarmi all'incanto. Vado via, però ogni volta ritorno a ricercare in silenzio il gesto che saprà riconciliarmi all'incanto, riconciliarmi all'incanto, riconciliarmi all'incanto.
Mi piacerebbe sentire da te anche due parole su un altro nostro comune amico, Ezio Poli, che ha dato vita a uno di quei pochi locali in cui si faceva ancora musica vera, musica d'autore, ma non solo, che si chiamava L'Isola Ritrovata e purtroppo ha chiuso i battenti qualche mese prima che Ezio venisse a mancare.
Lo zio Ezio, come lo chiamavo, come lo chiamavamo un po' tutti. Beh, Ezio, che dire di Ezio? A Ezio gli perdonavi qualsiasi cosa, perché era Ezio e perché ci metteva un cuore, una passione, una competenza rara, introvabile di questi tempi. E devo dire, lì ad Alessandria, all'Isola Ritrovata, mi ha invitato per la prima volta nel 2013, io avevo appena fatto il primo disco e per me già fu un'emozione enorme andarci. Poi da lì siamo entrati in confidenza, in amicizia, apprezzava il mio lavoro e quindi sono andato tantissime volte a suonare in tante circostanze, in tanti momenti. E devo dire, sono agitatori culturali che sono sempre più rari. Purtroppo c'è sempre meno spazio ed era un luogo dove ti sentivi a casa perché potevi esprimere esattamente il tuo lavoro, c'era anche un pubblico che capiva ed era anche attento, colto, da questo colto nel senso che sapeva cogliere quello che succedeva su quel palco. E sai, mancano questi posti qua, non ce ne sono più,
sì.
È difficile e poi adesso è diventato difficilissimo perché è diventata ormai una commercializzazione di tutto. Oggi purtroppo mi rendo conto che vincono le cover, no?
Certo.
Quindi un locale per offrirti un ingaggio vuole andare sul sicuro e la cosa preoccupante non è tanto chi propone le cover, che lo posso capire perché se devi vivere ti adatti a qualsiasi cosa. Io sono molto più preoccupato invece, lo dico, lo dichiaro senza problemi, dal fatto che ci sia una tendenza generalizzata da parte di un pubblico medio a pensare che la musica sia solo cover, a pensare che sia solo un esercizio di stile da dovere, che possa incantare, e non ci sia la pazienza di ascoltare. Manca questa tendenza all'ascolto, c'è un gran sentire, un gran vedere, ma poco ascoltare, e questo è un gran problema.
Torniamo un attimo al disco, poi se riesco ti chiedo ancora due cose sul tuo passato. Come siete arrivati a Squilibri, che era effettivamente la casa giusta per il tipo di progetto che avevate in mente?
Sempre Guido, a lui la vera anima di questo lavoro, perché comunque aveva già dei rapporti Guido con editoriali, con Squilibri, nel senso che aveva pubblicato qualcosa con lui, e quando Guido gli ha presentato il progetto, Menico Ferraro ha detto sì, lo facciamo, mi è piaciuto subito, e diciamo ci siamo trovati d'accordo in 448, abbiamo fatto un accordo semplice, facile, con grande collaborazione. Devo dire, Squilibri ha una grande sensibilità da questo punto di vista, e anche un ottimo ufficio stampa, lavorano molto bene, e devo dire siamo molto contenti. Abbiamo avuto anche del gradimento nelle giurie del Tenco,
sì,
per quanto noi fossimo in una categoria incerta, nel senso poi alla fine siamo andati nel disco dell'anno, ma che chiaramente non avevamo possibilità, però è stato gradito. Ma abbiamo avuto veramente delle recensioni importanti, ci hanno invitato a Radio 1, siamo stati in diverse televisioni nazionali. No, di un disco se ne parla, la critica ne parla, quello che è più difficile magari è riuscire poi a arrivare a trovare un palco dove potersi esibire, quello sì, quello è più complicato, ma per il motivo che ti ho detto poc'anzi.
Ecco, a proposito di palco, questo Schiena Dritta è diventato anche uno spettacolo, no? Su YouTube c'è anche un intero video che dura circa un'ora, dove appunto vengono lette le parti scritte e vengono poi cantate le canzoni. Lo porti ancora in giro, e con che organico riesci di solito?
Ma assolutamente, ma guarda, in realtà tutto questo progetto è nato per il palco e poi dopo è diventato un disco, perché quando l'abbiamo sperimentato sul palco abbiamo detto ma perché non facciamo anche un disco? Perché è nato veramente per il palco. Il nostro interesse è essere tutti i giorni su qualche palco in qualche parte d'Italia, il problema è trovarli.
Certo.
E provare a trovare chi è disposto a ingaggiarti, perché c'è una diffidenza allucinante, e per la ragione che ti dicevo prima, poi subentrano dei fattori microeconomici che ti bloccano, quindi diventa, perché poi me ne sono occupato direttamente, penso di aver scritto negli ultimi 6 mesi a tutti i teatri possibili d'Italia, a tutte le organizzazioni, comuni e quant'altro. La tragedia è che non proprio neanche ricevi una risposta, e questo è un problema generalizzato che abbiamo noi, ma per il motivo che ti dicevo prima.
Certo.
Perché c'è, se dovessi essere famoso su, che ne so, su TikTok, che fai balletti, hai 10.000 persone che ti seguono perché fai balletti, allora probabilmente ti cercherebbero.
E poi, come dicevi tu prima, se non appari in televisione in Italia praticamente non esisti. Adesso
sì.
C'è anche YouTube, va bene, per carità, però non è esattamente la stessa cosa.
No, ma infatti sull'organico invece, per risponderti, sì, ci muoviamo leggeri, nel senso c'è Guido che legge e interpreta i suoi racconti, Maurizio che mette le fotografie in maniera che siano organiche con i racconti, e poi sul palco siamo in 3. Attualmente Giulio fa delle altre cose, ma abbiamo sostituito con un ragazzo meraviglioso, un talento pazzesco, un ragazzo di 17 anni, un pianista jazz che non puoi capire quanto è bravo, che è Zeno De Marco, è un genio, e Paolo Priolo, il contrabbasso, e io la chitarra. Quindi ripetiamo grosso modo quello che poi si sente nel disco, quindi è molto semplice. Ho vinto tutta una serie di...
Senti, ho letto che sabato scorso tu e altri amici cantautori genovesi come Max Manfredi e Federico Sirianni avete partecipato a un concerto organizzato per dimostrare solidarietà ai buskers genovesi, ai cantanti, agli artisti di strada che stanno incontrando grossi problemi a causa di una sensibile modifica dei regolamenti comunali. Puoi raccontarci un po' com'è nato e com'è andato questo evento?
Sì, è un evento bello per la città, anche un po' per sensibilizzare la cittadinanza a un fatto, perché c'è stato il Comune di Genova che ha fatto un'operazione da un certo punto di vista comprensibile, dall'altra gestita in maniera poco lecita, nel senso che c'era un regolamento di strada condiviso che prevedeva in un articolo specifico che in caso di modifica o cambio dello stesso regolamento doveva essere copartecipata alla decisione tra tutti i rappresentanti, quindi dal comune, i rappresentanti della città, dei commercianti e appunto dei basket. E invece, dato che il comune ha ricevuto un po' di lamentele da alcuni commercianti, da alcuni cittadini, eccetera, eccetera, ha agito in maniera autoritaria, ha cambiato il regolamento senza parlarne con nessuno e l'ha portato in applicazione. E già questo è la cosa che dal mio punto di vista è inaccettabile ed è il motivo per cui ho partecipato e parteciperò a questi eventi, per sottolineare questo aspetto soprattutto. Perché comunque la musica di strada ha un valore importante, è una scuola, io stesso certo. La pratico ogni tanto e mi piace ed è un'esperienza fondamentale.
Ma molti grandissimi artisti hanno cominciato così.
Sì, poi sono il primo a dirti che ci va, cioè è fondamentale avere delle regole, ci mancherebbe, ma devono essere condivise come tutte le regole, sennò diventano imposizioni e qua invece è un'imposizione con poca logica, dalla prenotazione su una piattaforma, cioè, tutta una serie di situazioni che speriamo il comune abbia l'intelligenza di fare un passo indietro e ritornare al punto di partenza, che è quello di sedersi a un tavolo e condividere le strategie. Tutto qua.
Perdonato tutti, senza pettegolezzi, tracce sopra un foglio a cercare poesia. Ho sceso mille scale, vagato per Dublino, viaggiato nel futuro per scoprirlo adesso qua. Sono stato chimera e alla fine della notte, con folli ideali, ho vissuto sopra i rami e per ogni parola un pezzo di me e per ogni respiro ciò che basta per noi. Cosa vuoi che sia? Siamo viaggiatori, siamo della terra, atomi di eternità, delle fronde il senso, del tronco l'essenza, meraviglia e stupore, incanto che va. Ho costruito mondi, ho costruito canestri, le mani nella terra, i piedi inquieti nella via. Ho tradotto il sole, declinato il vento, suggerito al cuore parole libertà. Dal silenzio il pane, dal pensiero il vino, da ogni libro un seme e tutto il suo cammino. E per ogni parola un pezzo di me e per ogni respiro ciò che basta per noi. Cosa vuoi che sia? Siamo viaggiatori, siamo della terra, atomi di eternità, delle fronde il senso, del tronco l'essenza, meraviglia e stupore, incanto che va. Cosa vuoi che sia? Siamo viaggiatori, siamo della terra. maratoni di eternità, delle fronde il senso, del tronco l'essenza, meraviglia e stupore, incanto che va.
Senti, volevo chiederti alcune cose anche dei vecchi dischi, non riesco a farlo perché non ho tutto questo tempo, però so che tu ci tieni a parlare dell'album dedicato a Dino Campana. E intanto, come tu sai, anche Max La Rocca aveva fatto un lavoro dedicato a Dino Campana in cui praticamente aveva messo in musica alcune sue poesie. Tu invece hai fatto un lavoro un po' differente, perché sì, ci sono due canzoni che provengono da scritti di questo poeta, ma poi in realtà nell'album Io Dino, che è del 2014, il tuo secondo CD, hai inteso soprattutto raccontare anche in quel caso la storia dell'uomo e del poeta.
Sì, per la precisione La Rocca è uscito quasi in contemporanea, poco dopo di me, ma lui ha fatto un lavoro proprio sulla poesia.
Sì.
Io invece ho fatto, come ho sempre detto, non ho gli strumenti culturali per addentrarmi nella poetica di un poeta, in questo caso di Dino Campana, però mi piaceva la storia umana e mi sono ispirato a un libro di Sebastiano Vassalli, La notte della cometa, che è un libro che quando è uscito ha avuto grande successo, ma anche ha avuto un grande conflitto, perché ha fatto, diciamo, indispettire tutta la, diciamo, le alte menti della cultura italiana, perché in pratica Sebastiano Vassalli, come era capace di fare, è riuscito documentando tutto, un po' a smontare il mito di Dino Campana, ma non tanto sminuendo l'artista, anzi dicendo che era un grandissimo poeta, ma smontando tutta la speculazione che è stata fatta dopo la sua morte. Torniamo un po' al discorso di prima, nel senso che ha smontato un po' tutto quell'archetipo dell'eroe pazzo, eccetera, l'ha portato su dimensioni più umane. Mi è piaciuto molto questo. Allora, ripartendo da quel libro, con cui avevo avuto anche uno scambio epistolare con Vassalli in quel periodo che lo scrivevo, ho scritto questo lavoro che, devo dire, onestamente mi piacciono tutti i miei dischi, come si dice in questi casi, sono tutti figli, pezzi e core, ci mancherebbe. Però io Dino li voglio un po' più bene degli altri, anche se non lo dico agli altri tre, se non si offendono, perché è nato in un periodo particolare anche della mia vita, perché tocca un tema veramente pesante, che è quello della discriminazione, dello stigma, della follia. E io anche lì mi sono ispirato dal libro di Sebastiano Vassalli, mi sono ispirato dai manoscritti, dalle lettere che Dino Campana scriveva ai suoi contemporanei, e poi gli ho dato il mio punto di vista. E da lì è nato questo spettacolo che ho riprodotto ancora la settimana scorsa qui a Genova, che è uno spettacolo di, come tutti i miei spettacoli, di canzone e racconto. C'è una parte narrata e una parte cantata. E devo dire, sono molto legato, piace molto. Dal 2015 a oggi ho fatto parecchi concerti, l'ho portato in giro in varie forme, con più musicisti, meno musicisti, da solo, insomma, tante, come si può fare, come dico sempre, a seconda dei budget.
Certo, infatti. Senti, questo disco dedicato a Gianmaria Testa è molto recente, però considerato anche che tu sei uno scrittore ponderato, ecco, uno che pondera molto, però hai già in mente di preparare qualcosa di nuovo per il prossimo futuro, oppure pensi di continuare a concentrarti su Schiena Dritta e su Io Dino?
No, ho già in mente una roba nuova, sto già lavorando su un'idea, c'è un'idea che mi balena nella testa, cioè mi è già balenata, devo dire.
Ecco, ti facevo questa domanda perché, essendo i tuoi dischi tutti a concetto e non una semplice raccolta di canzoni, mi chiedevo se avessi già un'idea precisa da cui partire, su cui lavorare.
Sì, ce l'ho, perché devo dire, su uno spunto che mi ha dato la mia compagna, su insieme due parole, che si chiama potere dell'inerzia delle persone, mi ha dato questo spunto che è bellissimo e ci sto lavorando.
Bene, allora.
Ci sto lavorando per parlare proprio di questo, di come il nostro modo di essere, specialmente negli ultimi 30-40 anni, sia un po' incanalato dentro dei binari dove il silenzio la fa da padrone, dove il silenzio nelle reazioni delle persone la fa da padrone, quindi si accetta tutto, si mastica tutto, si consuma tutto, e quindi è un tema abbastanza attuale.
Sì,
ci sto elaborando, ci sto mettendo, insomma, ci sto pensando un po' su.
Molto attuale. Senti, non mi pare che tu abbia un sito internet, io perlomeno non l'ho trovato, però so che sei attivo sui social, si può trovarti comunque sui vari Facebook e compagnia bella, immagino.
Sì, mi trovi su Facebook, la mia pagina Paolo Gerbella Autore, il mio profilo inevitabilmente, faccio qualcosa anche su Instagram e poi sto cercando di costruirmi un sito internet, ma sono una negazione, quindi tra un po' dovrò mettermi in mano a qualcuno che è capace a farli. L'ho impostato, ma non riesco ad andare avanti.
Capisco perfettamente.
Però ci sto lavorando, ma sì, vorrei farlo un sito internet perché almeno c'è un po' di materiale da mettere dentro, è comunque una vetrina, certo, che può sempre servire.
Paolo, ti ringrazio, è stata una piacevolissima chiacchierata. Non posso che farti i complimenti, ma anche a Guido e a Maurizio Logiacco per il lavoro che avete fatto, che è davvero encomiabile, e ti ripeto, secondo me è utile anche per far girare ancora un po' il nome di Gianmaria, che, come dicevo, forse se non è caduto nel dimenticatoio, comunque non ci si ricorda di lui abbastanza come si dovrebbe.
Io ti ringrazio gli ascoltatori e porto anche ringraziamenti di Guido e di Maurizio, che saranno sicuramente all'ascolto. Sì, ma io credo, come ti ho detto, in realtà Gianmaria è una colonna, questa musica nostra non va scomparso, non sparirà, rimarrà e rimane addosso. Noi, il nostro contributo è farlo scoprire anche come persona, perché magari uno dalla persona gli viene voglia anche di andare a scoprire tutta la parte musicale che non conosce, e avrà una grandissima, meravigliosa sorpresa. Grazie di cuore.
Grazie a te e a presto, arrivederci, ciao.
Ciao.
In parte si viaggia e in parte si attende, si parte e si viaggia tra mete distanze, da luoghi comuni, stazioni assonnate, da pensieri confusi, binari sbagliati. C'è l'inerzia del treno che dispone al saluto, al sapore di un bacio rubato. È la stretta, l'abbraccio di chi hai appena lasciato, un presente sfumato. Forse sorridi sulle scale e vai incontro ad un giorno speciale che sa di grano, sale, desideri, tra i glicini e la tua fantasia. E intanto queste ruote ha raggiunto nuove città. E ti viene a trovare con gli occhi socchiusi, con l'animo appeso tra il silenzio e l'incanto di uno sguardo fuggito dal passare dei campi dietro un vetro appannato. Ci sono stazioni che non fanno fermate, burrasche nel mare che non vedono terra. Puoi solo provare, cercare di capire ciò che non vedi. Si può sempre scoprire, forse sorridi sulle scale e vai incontro ad un giorno speciale che sa di grano, sale, desideri, tra i glicini e la tua fantasia. Intanto queste ruote hanno raggiunto nuove città.
Stazioni è l'ultimo brano in programma per oggi ed è anche la traccia finale di Schiena dritta per Gian Maria Testa. Il disco e libretto, nato da una collaborazione fra il giornalista e scrittore Guido Festinese, il fotografo Maurizio Logiaccio e il cantautore genovese Paolo Gerbella, che oggi è stato con noi per raccontarci di questo progetto che, come avete sentito, è anche uno spettacolo di teatro canzone. La prossima settimana sarà con noi Dario Savini, uno dei fondatori dei Southlands, band pavese che suona dell'ottimo rock americano e ha pubblicato il primo album nel 2009 e il secondo per la Palusa soltanto quest'anno, dunque ben 15 anni dopo. Questo nella prossima puntata di Folk Beat, sarà la numero 3 del settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30, con replica il lunedì mattina a partire dalle 11.30. Per oggi non mi resta che ringraziarvi per l'ascolto e augurarvi una calda buona serata.